Cari amiche, cari amici, bentrovati, bentrovate, martedì, Bruxellando e ai microfoni Maridì, Radio Alma, siete sulle frequenze 101.9 e quindi un caloroso saluto a tutti voi e a tutti coloro i quali sono in ascolto. Saluto a Daniele in regia.
Buonasera a tutti e condivido il caloroso augurio in questa giornata invernale.
Saluto la nostra Fiordaliso.
Eccoci.
Questa sera siamo veramente tutti orecchi per ascoltare quelli che sono i tuoi suggerimenti per l'estate. Saluto il nostro George.
Eccomi.
Che è sempre presente e puntuale.
Quando serve ci sono.
No, dai, non solo quando serve. Come sei pessimista, George? Ma che succede?
Vabbè, insomma, con questo tempo.
Beh, anche il cielo si è commosso oggi, è l'ultima puntata di questa stagione, quindi insomma un po' di commozione generale mi sembra essere evidente. Chiudiamo questa quarta edizione di Bruxellando e anche quest'anno è stata una stagione effettivamente lunga, sono tanti gli ospiti che abbiamo avuto nel corso di questi mesi e a nome di tutte, a nome anche della direzione di Radio Alma, noi ringraziamo tutti coloro i quali hanno partecipato. Ringrazio coloro che sono in attesa invece per cominciare quella che sarà la quinta edizione di Bruxellando. E saprete poi dal nostro blog quando la nuova edizione comincerà, probabilmente insomma come al solito fino a settembre, inizio ottobre. D'altronde una pausa è pressoché necessaria anche per ripensare un attimo ai contenuti, insomma per respirare, ecco, a volte di tanto in tanto dopo un anno così intenso è anche necessario fermarsi un attimo e capire quelli che saranno i nuovi temi di Bruxellando. E penso che l'equipe sarà sempre la stessa. A meno che ci sono sorprese strada facendo.
Ma.
Ecco, io sapevo che Giorgio esprimeva il suo ma.
Ma vedendo Giorgio come ha vestito stasera, boh, non lo so.
Ma Giorgio, ti vuoi sposare?
Mi voglio sposare?
Sei tutto vestito da matrimonio oggi. Com'è sto fatto? Ti sei sposato e non ce l'hai detto?
C'è il matrimonio di Venezia col mare, è una
quindi
cosa molto vecchia.
Quindi in occasione di questa giornata uggiosa. Sì, tanto vale insomma omaggiarla degnamente.
Tanto vale omaggiarla degnamente.
Bene, mi sembra giusto. Tra l'altro tra un paio di giorni, che penso proprio dopodomani, qui in Belgio si festeggia la festa nazionale, quindi si ricorda quella che è l'unità del paese. Noi tutti ci auguriamo, come abbiamo sempre fatto nell'ultimo anno, che si possa ritrovare nuovamente il dialogo e si possa arrivare finalmente ad un compromesso anche in questo paese, Bruxelles poi in particolare, insomma, che vive poi di tutte queste contraddizioni. E questa sera abbiamo un ospite abbastanza siamo veramente felici di avere come nostro ospite Manuela Kovacs, la quale ci parlerà di un'iniziativa che ha recentemente lanciato. E questa sera abbiamo veramente il piacere di parlare di un concorso letterario dal titolo Vola Alto. E ne parleremo poi più nel dettaglio con Manuela, però il tema è quello della multiculturalità. Quindi insomma è un tema, come sapete, molto caro a Bruxellando, ne abbiamo parlato più volte e quindi insomma ci sembrava veramente necessario condividere con voi questa informazione. E Manuela poi ci racconterà anche come nasce l'associazione e ci racconterà poi insomma tutti quelli che sono gli obiettivi insomma delle attività. Intanto che Dani M si appropinqua in regia a telefonare Manuela, poiché il tempo qui è cambiato, ovviamente piove, siamo già in autunno, sono tantissimi gli eventi culturali che riprendono a Bruxelles. Alcuni, come dicevo prima, ricordano un po' anche quelli che sono gli eventi legati all'unità, quindi alla festa nazionale, e per esempio c'è questa festa al parco. Speriamo che poi il 21 non piova, ma ne dubito, perché in genere il 21, soprattutto quando ci sono i fuochi d'artificio, piove, ma speriamo insomma di poter contare su una bella giornata. Ci saranno delle animazioni per piccoli e grandi un po' dappertutto a Bruxelles, in particolare nel parco al parco vicino alla Place Polar, quindi tra la Place Royale, la Place du Musée e le Mont des Arts. Ci saranno poi tantissimi concerti anche al centro della città. Tra l'altro sono tanti i musei che resteranno aperti, anche tutta una serie di istituzioni pubbliche, quindi per quanti volessero saperne di più vi invito a consultare il sito internet www.sibp.com www.alba.be. Ovviamente animazioni e concerti sono del tutto gratuiti.
Beh, allora, visto che parliamo dei concerti, parliamo anche del Belgium Music Festival. Quindi è la prima edizione del Belgium Music Festival, che vuole festeggiare sia la cittadinanza belga, sia essere un'alternativa come via alle festività legate alla festa nazionale belga. Quindi tutti sono invitati a mercoledì 20 luglio, e quindi domani sera, a partire dalle ore 18 sul sito Canal, al fine di prendere così un piccolo aperitivo, insomma di rilassarsi e approfittare, se il tempo lo concede, un fine serata sotto il segno della musica, con quattro gruppi belgi che sono i Jammin' Troopers, Lucy Lucy, The Tellers e Addicted Crew Sound. A partire da mezzanotte il festival diventa Indoor Festival, con una serata clubbing, come si dice, del club, è una programmazione musicale decisamente elettro, e quindi con un'entrata misera di 14,50 euro, insomma, misera, non tanto, ma insomma non eccessiva, potete passare un bel mercoledì sera con dei gruppi musicali. Ricordo ancora l'apertura alle ore 6 a Canal Outdoor.
Sempre domani sera, invece, come preludio alla festa nazionale del 21 luglio, il ballo nazionale, un po' l'evento incontornabile che si svolgerà a Bruxelles. E vi invitiamo quindi a recarvi alla piazza di Giù de Balla dalle 7.30, perché in realtà c'è questo party chiamato Unique Party, che ha un obiettivo abbastanza particolare. Ci saranno degli animatori i quali insegneranno al pubblico i passi di un ballo, e il pubblico dovrà poi ripetere questi passi. Sono tanti i personaggi che sono stati invitati, quindi Ball National PMBE, per quanti volessero saperne di più, Plus Duje de Ball 1000 Bruxelles, dalle 19.30 e fino oltre la mezzanotte, e l'ingresso è gratuito.
Ma vedo segnale dalla regia, qualcuno si sta sbracciando.
Manuela.
Pronto?
Manuela, benvenuta a Bruxellando, Radio Alma.
Buonasera a tutti.
E allora, noi siamo veramente contenti di avere la nostra ospite qui questa sera, per tutta una serie di ragioni che ho già anticipato brevemente anche in apertura della trasmissione. Però prima di parlare del concorso letterario, sì, ci faceva piacere insomma sapere un po' di più di questa associazione dedicata a Marco Formigoni, e magari brevemente, anche se ci può raccontare brevemente di lei, insomma, così per presentarsi ai nostri amici ascoltatori.
Certo, allora io sono semplicemente la moglie di Marco Formigoni, quindi più che raccontare di me, forse verrebbe la pena che raccontassi di lui.
Come preferisci?
Lui è stato un giornalista, purtroppo mancato nel 2009 per una malattia, e è un giornalista che è sempre stato molto impegnato nel sociale, e quindi è nata per volontà mia e per volontà di alcuni colleghi nonché amici nell'ottobre del 2010 l'idea proprio di fondare questa associazione, che intendesse portare avanti il suo impegno civile, no? Uh-huh. Rivolto proprio a combattere, voglio dire, a battere i recinti, a battere le separazioni, a battere le discriminazioni, e occuparsi quindi di promuovere iniziative e sostenere dei progetti che potessero contribuire a far circolare delle idee di pace, di giustizia, aiutassero i giovani a rispettarsi e anche a occuparsi di quelle cose di cui lui si è sempre occupato, e durante la sua attività professionale e non solo, anche durante il suo impegno civile nella sua vita privata.
Quindi immagino che quindi l'associazione, che è nata meno di un anno fa fondamentalmente,
sì,
quindi questo è il primo concorso letterario che voi lanciate poi attraverso l'associazione. Quindi quali sono le attività correnti, quali sono le cose?
Allora, l'associazione si è formata e costituita appunto da una serie di persone, di soci, diciamo, fondatori, che sono stati, diciamo, tutti colleghi di Marco, che hanno lavorato in diverse esperienze professionali e editoriali insieme a lui. Lui ha lavorato sia in radio per tantissimi anni, a Radio Popolare, che è una realtà importante milanese, italiana, poi ha lavorato a Repubblica, ha lavorato anche a Radio Capital, ha lavorato anche in televisione insieme a Gad Lerner in Rai, occupandosi di una trasmissione che si chiamava Pinocchio di un po' di anni fa. Mm-hmm. E diciamo che qualcuno di questi suoi colleghi insieme a me appunto ha deciso di fondare questa associazione. L'abbiamo fondata a ottobre, insieme, poi abbiamo cominciato a pensare a quali iniziative promuovere per il primo anno. Mm-hmm. E proprio l'attività di questo primo anno è stata tutta incentrata su indire questo concorso che si intitola Vola Alto, sblocco di immaginazione narrativa. E lo spunto di questo concorso è proprio sono pochi capoversi di una storia che Marco aveva cominciato a scrivere e che poi ovviamente non ha potuto proseguire, no? Quindi questo è solo un incipit, diciamo, che dà uno sprone a chi vi partecipa per poi proseguire la storia. E proprio per il fatto che lui si è occupato di tante realtà editoriali differenti, anche l'oggetto del concorso sono le più varie forme di espressione della comunicazione, può essere sia giornalistica sia di fantasia, quindi possono esserci delle produzioni radiofoniche, oppure video, dei reportage d'inchiesta, oppure delle docu-fiction, o un documentario, o delle produzioni addirittura col videotelefonino, no? Uh-huh. O dei corti cinematografici, oppure anche delle fotografie o delle opere letterarie, o di prosa o di poesia, insomma, fino alle graphic novel, cioè vogliamo lasciare assolutamente il più largo spazio per esprimersi. Una giuria poi sceglierà i lavori che giudicherà più riusciti, più capaci di vedere e di raccontare le tematiche proprio che appunto erano care a Marco e che considerava cruciali, no, nella nostra società, e assegnerà 3 premi in denaro per il primo, il secondo e il terzo classificato. Premi anche ricchi, saranno 5.000 euro per il primo premio, uh-huh, 3.000 per il secondo e 2.000 per il terzo.
Bene.
Poi la giuria potrà anche segnalare altri lavori meritevoli di menzione che verranno considerati importanti. Questo per darvi un accenno a quello che è il concorso, poi ne possiamo parlare più approfonditamente. E poi sempre nel 2011, quest'anno l'associazione ha anche tutto sviluppato un sito internet, marcoformigoni.it,
uh-huh,
che porta avanti sempre, cioè, che notizie, segnalazioni di iniziative, link, e nel quale stiamo raccogliendo tutto l'archivio dei vari lavori di Marco. Chiaramente sarà un lavoro lungo,
certo, immagino,
che ci stanno lavorando, per cui però il sito lo potete già vedere e potete trovare tutte le informazioni, nonché anche scaricarvi completamente il bando di concorso, che è tutto sul sito.
Sì, noi tra l'altro abbiamo anche uploadato sul nostro blog di riferimento per quello che poi è il nostro pubblico qui di Bruxelles i termini del bando di concorso e poi le modalità di partecipazione. Quindi tornando al bando di concorso, c'è però un requisito da soddisfare per poter partecipare.
Certo, allora l'iniziativa è proprio destinata ai giovani, tra l'altro diciamo che siamo stati molto generosi in questo concetto di giovani. I giovani che vanno dai 18 ai 36 anni di età.
Quindi,
abbiamo notato.
Perché sappiamo che poi
i tempi sono cambiati, giorno, quindi
esatto.
Il concetto di gioventù
è faticoso, entrare a pieno regime nel mondo del lavoro. E lo scopo è proprio quello di stimolare i giovani a raccontare storie intorno proprio al tema dell'integrazione. L'iniziativa ovviamente quindi è destinata a giovani di qualsiasi nazionalità,
uh-huh,
chiaramente. I lavori poi saranno sottoposti a una giuria composta da persone importanti, c'è Silvia Ballestra che è una scrittrice, c'è Pietro Cheli che è un giornalista, Gad Lerner che non ha bisogno di essere presentato, Salvo Mizzi che si occupa di working capital per Telecom, una persona che si è sempre occupata molto delle nuove modalità espressive di comunicazione, Laila Pozzo che è una fotografa, Gabriele Salvatores, regista,
che nemmeno ha bisogno di essere presentato, credo.
Esatto, Carlo, che è una giornalista anche lei, che ha lavorato anche con Marco, oltre vabbè alla sottoscritta in qualità di presidente dell'associazione. E la premiazione avverrà a Milano il 26 marzo del 2012.
Quindi la scadenza poi per l'invio dei progetti invece...
Ovviamente per poter partecipare al bando è necessario, oltre a questi requisiti di cui abbiamo parlato, scaricarsi il bando e la liberatoria, tutto quanto concerne la documentazione dal sito e secondo il regolamento da seguire, poi recapitare tutto entro il 30 novembre alla segreteria organizzativa del premio Marco Formigoni.
Di cui possiamo anche ricordare l'indirizzo, magari, così per quanti ci ascoltano.
Allora, la segreteria organizzativa del premio Marco Formigoni è in viale Vittorio Veneto 14 a Milano.
Quindi 20124 Milano.
Il codice di avviamento postale.
Ricordo, sì, giusto per perché, insomma, ricordo quindi che la scadenza per il rinvio dei progetti è fissata per il prossimo 30 novembre. Che la selezione avverrà entro il dicembre 2011 e che invece la proclamazione dei vincitori e la premiazione avverrà il 26 marzo 2012.
Certo.
E come avverrà questa proclamazione? Ci sarà una serata di gala?
Sicuramente una serata in cui verranno proclamati i vincitori. Noi anche quest'anno abbiamo mantenuto questa data perché era data, insomma, un po' di ricorrenza della mancanza di Marco, e quest'anno noi proprio in quella data abbiamo inaugurato la nostra associazione con una grandissima festa, con ho partecipato tantissime persone, quindi abbiamo 150 iscritti già alla nostra associazione, tutti come soci sostenitori. Anche lì si può diventare socio sostenitore tramite il sito, cliccando come partecipare, quindi iscrivendosi con una tessera dai 10 euro in su, come uno desidera, e diventare socio. E questa grande festa che abbiamo fatto proprio il 26 marzo scorso ha dato inizio, insomma, a tutta la nostra attività. Anche perché sappiamo benissimo che poi la raccolta dei fondi è sempre il problema maggiore, no? Per queste associazioni,
certo.
Non sono unicamente di contributi volontari, chiaramente di chi è disponibile a credere nei progetti che si propongono.
Bene, quindi ricordiamo che c'è la possibilità per quanti ci ascoltano di diventare soci ordinari, soci sostenitori oppure soci onorari. Per ricordare le diverse...
Certo, poi vabbè, ovviamente c'è nello statuto che uno può scaricarsi sul sito, ci sono poi tutte queste precisazioni di differenziazione di tipo di soci, chiaramente a seconda di come uno intende impegnarsi nell'associazione, insomma.
Tra l'altro, quindi per ritornare invece all'associazione, abbiamo notato che nella descrizione sul vostro sito internet, quindi che perseguite più o meno tre attività principali: un'attività culturale, una di formazione e l'altra di attività editoriale.
Certo, questi sono chiaramente gli intenti, avendo appena cominciato, diciamo, essendo nati nell'ottobre scorso e avendo chiaramente appunto fatto la festa di inaugurazione a marzo, finora ci siamo chiaramente dedicati al primo ambito, cioè che è quello culturale, istituire questo bando di concorso destinato appunto a produzioni che abbiano come oggetto delle tematiche sociali, eccetera. Quindi per adesso ci siamo concentrati chiaramente su questo. E dopodiché la nostra intenzione sarebbe quella, chiaramente è quella, di dedicarsi anche a altre iniziative proprio che aiutino i ragazzi, no, a inserirsi in percorsi professionali, in realtà editoriali, facendo degli stage, dei corsi di iniziative, eccetera.
A questo proposito pensate magari di lanciare dei corsi di scrittura?
Potrebbe essere, certo, ci sono tante che poi svilupperemo nel prossimo anno, insomma.
Manuela, io avevo una domanda. Dato questo cognome che hai di origine ungherese, non vorrei sbagliare.
Sì, corretto.
Non pensavo a un presidente di un'associazione multiculturale migliore di te. Però quello che volevo sapere era in che senso multiculturalità, cioè come lo vedi tu o come lo vede l'associazione, se per caso è diverso.
Allora, per noi il problema dell'integrazione e della multiculturalità è stato uno dei temi, diciamo, sui quali ci siamo focalizzati, no? Proprio perché nella realtà di oggi viviamo una situazione, adesso non conosco in particolare la vostra, diciamo, nel vostro paese, conosco ovviamente molto bene quella italiana, dove sappiamo che chiaramente il problema dell'integrazione è un problema cruciale, no? Ormai viviamo in società dove ci sono molte realtà differenti e bisogna imparare a convivere tutti insieme. Marco scrisse una famosa lettera che è pubblicata anche chiaramente sul nostro sito, non so se avete avuto occasione di vederla, che è stato anche un po' uno spunto per noi, uno stimolo, perché lui quando venne ucciso un ragazzino di colore perché aveva rubato dei biscotti una sera, un pacchetto di biscotti una sera in un bar a Milano, venne seguito da questo barista, da suo figlio, abbastonato e ucciso, no? E Marco scrisse una lettera all'allora sindaco Letizia Moratti dicendo che cosa noi stiamo facendo per i nostri giovani, per imparare, per insegnargli a convivere, no? Con le realtà diverse. E questo, diciamo, è stato un po' uno spunto di riflessione, no? E anche la storia che lui ha cominciato a scrivere, e che è poi l'incipit del concorso, è proprio, parte proprio da una storia di integrazione, perché parte proprio dalla storia di un cantiere milanese nel quale chiaramente i lavoratori sono spesso extracomunitari, no? E in questo cantiere viene trovato un uomo morto che probabilmente è volato giù da una gru, e da lì, diciamo, può partire la storia per raccontare tante altre storie, no?
Certo.
La provenienza di questa persona, piuttosto che cosa faceva con i suoi compagni, piuttosto che cioè lì ognuno può sbizzarrirsi come meglio crede.
Ma perché il problema dell'integrazione poi, insomma, non è nuovo, e hai ragione tu, insomma, è multiculturale. Qui in Belgio ci sono, non mi ricordo quanti, credo 150 paesi.
Forse pure qualcosina in più.
Forse qualcosina in più.
Sono tutti, quindi, qui comunque.
Quindi è proprio un centro multiculturale, forse la città multiculturale per eccellenza, credo che superiamo addirittura New York. Io ho anche un'idea del perché qui le cose tutto sommato funzionano bene. Vuol dire che il Belgio ha accolto, soprattutto Bruxelles come città, ha accolto in maniera incredibile gli stranieri. Cioè, uno arriva qua, se si trova bene con la città, nel senso col clima, col resto, però non ha nessun problema di integrazione. Anche se ci sono vari livelli di integrazione, ma questo lo vediamo in Italia con gli italiani, che ne so, uno può andare a vivere a Milano e fa difficoltà a incontrare i milanesi, può andare a vivere a Bologna e avere difficoltà da italiano a entrare nel tessuto sociale dei bolognesi stretti, cioè di quelli che sono lì da più di 50 anni. Però al di là di questo, io voglio capire, voi avete anche, cioè, state sviluppando pure delle proposte, cioè ci sono delle proposte che vengono sull'integrazione, analizzate qualcosa di particolare, che ne so, l'integrazione dei bambini piuttosto che degli adulti, guardare il mondo del lavoro o invece guardare il mondo della comunità spicciola, dei rapporti interpersonali, c'è qualcosa che voi analizzate in particolare o è in senso lato integrazione?
Adesso il concorso ovviamente ha questo spirito proprio di tipo, diciamo, culturale, perché sappiamo benissimo che comunque sollecitare un'idea, no? di pace, di integrazione e di non discriminazione, eccetera, è la cosa primaria, più importante. Poi ci potranno anche essere in futuro, se ce lo potremo permettere, dei progetti anche, diciamo, specifici e più pratici, se vuoi, più sul territorio, ecco, che si sviluppino anche più sul territorio, occupandosi magari direttamente. A noi piacerebbe molto, ad esempio, lavorare con i ragazzini e riuscire già, appunto, a stimolare quindi sin da piccoli i ragazzini a un tipo di cultura multiculturale, no? E che si attenta appunto ai problemi dell'altro.
Beh, questo poi è un problema effettivamente che non sarebbe tale se ci fosse poi un'educazione già in tenera età che insegna alla diversità. Probabilmente questo gradualmente accadrà anche anche in Italia o accadrà gradualmente anche nelle grandi città, perché vero è poi che lo stesso strumento di integrazione passa anche attraverso di noi, passa anche attraverso le strutture di riferimento che si possono creare, che come diceva Georges, a Bruxelles lavorano già da tanto tempo, cioè immediatamente dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, non parliamo ancora di Bruxelles, ma parliamo di altre città della Vallonia o delle Fiandre, hanno accolto veramente, per tutta una serie di ragioni che non siamo qui né a giustificare né a ricordare, ma comunque accoglievano già le nazionalità più disparate. E l'Italia quindi poi è passata, come tutti sappiamo, da paese di emigrazione a paese di immigrazione, quindi il contesto probabilmente per noi è ancora diverso rispetto a quello che è accaduto in altre realtà come quella belga, quella tedesca, francese, che è molto più vicina qui a noi. Comunque noi crediamo fermamente che questi siano passaggi necessari e che questo tipo di iniziative vadano promosse, vadano trasmesse, veicolate, proprio perché il messaggio che si propone di inviare a tutti è che abbiamo bisogno della multiculturalità, abbiamo bisogno dell'integrazione culturale, perché è anche una forma di apprendimento ed una forma anche di conoscenza che è ricca ed importante, quindi che può avvenire soltanto attraverso il dialogo. Quindi noi prima di tutto ci auguriamo che il concorso abbia tanto successo, che le varie forme letterarie, artistiche, insomma le più diverse, possano comunque essere anche per voi un valido momento di pensiero e di riflessione, e ci auguriamo che qualcuno dei nostri ascoltatori effettivamente possa partecipare, perché l'importante comunque, ho visto che seppure sono in lingua straniera, se c'è poi una guida in italiano potrebbe, il lavoro viene comunque ugualmente accettato.
Certo.
E Georges forse sì, voleva ancora a conclusione aggiungere qualcosa?
Perché quando parlavi tu di, appunto, di integrazione, di multiculturalità, dell'educazione alla multiculturalità, io volevo fare forse un passo, non ho capito bene se è un passo indietro o un passo in avanti, perché stavo facendo proprio una riflessione sul problema dell'integrazione con qualche amico qualche giorno fa, e alla fine siamo arrivati alla conclusione che c'è un principio che riesce a conciliare anche la multiculturalità, che è quello del rispetto. Allora forse qui possiamo anche spezzare una lancia a favore del Belgio, che con tutte le sue difficoltà, però la cultura del paese è, nel bene e nel male, misurata proprio sul rispetto assoluto delle regole, ma delle regole di socialità.
Non solo, anche comunque regole legate alla permanenza nel paese, da questo punto di vista sì. I belgi sono molto chiari, quindi
sì, questo è molto preciso, però regole proprio nei rapporti del personale.
Ed è vero per tutti, ed è vero per il belga così come per lo straniero, e da questo punto di vista sono esemplari, questo va poi riconosciuto.
Sì. E quindi mi stavo chiedendo se per caso non ci sia anche l'idea di, comunque lancio così un'idea di riflettere la multiculturalità, però partendo da un principio base che non possiamo rifiutare, che è quello del rispetto.
Sono assolutamente d'accordo con te, e l'avevo detto all'inizio del nostro collegamento, che l'obiettivo appunto è quello di contribuire a battere i recinti, le separazioni, le discriminazioni, e quindi proprio per noi aiutare i giovani a conoscersi e a rispettarsi, cioè è la cosa fondamentale, insomma, basilare per creare una cultura di pace, una cultura di integrazione.
Anche perché poi è proprio attraverso il rispetto che c'è un'uguaglianza anche delle culture, perché il non rispetto indurrebbe anche a pensare, così come qualcuno anche ha detto un po' di tempo fa, che ci sono culture di serie A e culture di serie B, cosa assolutamente più falsa non si poteva proprio dire. Quindi insomma questi sono elementi cardini che a nostro avviso vanno comunque coltivati, insegnati e veicolati. Quindi,
anche perché dimentichiamo che per noi multiculturalità, per gli italiani, almeno del nord, multiculturalità fino a 15 anni fa, forse, magari 20, però mi sa che anche 15-10 anni fa era con il sud Italia, fra nord e sud Italia, cioè si consideravano culture diverse fra nord e sud Italia. Adesso che è arrivata l'immigrazione tutto questo sembra scomparso. In realtà non è per niente scomparso.
È voluta, la forma è differente.
Secondo me è semplicemente sopito. C'è un nemico, tra virgolette, più
il
grande.
Il contrasto col sud,
esatto,
dici?
Il contrasto col sud, c'è un nemico più grande.
Non mi sembra sopito, comunque.
No, sopito nel senso che è meno importante che il rapporto con lo straniero, quindi almeno siamo italiani. Una volta che però lo straniero non diventa più un problema, ritornerà sicuramente il rapporto fra nord e sud. E quindi è un problema di multiculturalità, più che altro io lo vedo veramente come un problema di rispetto delle tradizioni, delle differenze, come esaltazione delle differenze. Io sono assolutamente contrario alla globalizzazione e al siamo tutti uguali, io invece sono assolutamente a favore che siamo tutti diversi. Ed è questo il bello, che siamo tutti diversi.
La ricchezza è data proprio da questo.
Assolutamente sì. Noi italiani siamo ricchi perché abbiamo 20 regioni e 20, cioè i piatti, il piatto italiano non esiste, abbiamo la pasta, ma a parte quello tutto il resto è diverso, e questa è la nostra ricchezza. Dimenticare questo, e si fa presto a dimenticare dicendo che siamo tutti uguali, no, siamo tutti diversi, ed è proprio
per
questo. E per fortuna siamo diversi, ed è sul rispetto che possiamo forse trovare il modo di mettere insieme le cose, perché se io rispetto la tua persona e tu rispetti me, possiamo mettere insieme le nostre culture, le nostre idee.
Manuela, noi ti ringraziamo, siamo in chiusura, ahimè il tempo è tiranno, il radio corre velocemente, però magari c'è un saluto, c'è un ultimo commento a conclusione di questa nostra breve chiacchierata.
Io vi ringrazio tantissimo perché avete dato spazio all'associazione e avete dato spazio anche a divulgare questo bando di concorso, che ovviamente più viene conosciuto e più può essere chiaramente raggiunto da diversi giovani e soprattutto in diversi paesi, che è la cosa migliore in assoluto, proprio lo scopo di questo il nostro intento. Per cui ringrazio io voi tantissimo e mi auguro che dal Belgio arrivino un sacco di
noi anche, insomma, ce lo auguriamo, speriamo. Quindi ricordiamo a tutti, volo alto, potete partecipare entro il 30 novembre, quindi c'è tempo anche per sviluppare un'idea, e lasciamo anche la vostra email qualora qualcuno insomma volesse ottenere maggiori informazioni: info@marcoformigoni.it.
Certo, grazie mille.
Manuela, noi ti ringraziamo, ti auguriamo ancora delle buone vacanze e speriamo poi, magari ci riaggiorniamo e così ci racconterai insomma dell'esito del concorso.
Senz'altro.
Eh sì, un saluto a Manuela Fabbro allora.
Va bene.
A prestissimo.
Grazie mille, arrivederci.
Arrivederci.
Salve.
Salut, je suis Dani et si con moi tu veux faire partie de l'équipe de bénévoles de Radio Alma, envoie un mail à l'adresse mail@radioalma.bo. A bientôt.
Librangolo, 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 librangolo.
È fuori nevica.
Però qualcosa la vinciamo.
Speriamo di sì.
Perché altrimenti.
Dobbiamo vincere qualcosa?
Ma uno dei tuoi libri magari.
Perché no? Lanciamo
perché
il concorso.
No, mamma mia, Dio santo.
Lanciamo il concorso.
Pensiamo
un libro per l'estate.
Un attimino che cosa abbiamo in italiano in casa.
Anche in inglese o in francese, why not?
A book for the summer, a livre pouletté.
Come alternativa c'è la cravatta di Georges Laurent.
Questa sera tra l'altro è anche abbastanza carina, quindi si potrebbe anche mettere all'asta.
La ringrazio, potremmo mettere all'asta la cravatta.
Sì, e ci ricamiamo librangolo sopra.
Che bella idea. Con la sigla di Bruxelland.
Che bella idea.
Ecco.
Al prossimo giro del quinto anno lanceremo i gadget di Bruxelland.
I gadget di Bruxelland.
Questa sarebbe un'ottima idea.
Homemade.
Ovviamente.
Ovviamente. Homemade, ovviamente.
Allora, librangolo stasera. Io all'inizio pensavo di fare un po' di ricapitolazione di cui abbiamo parlato quest'anno e che vale la pena magari prendere in mano durante l'estate, ma poi ho incontrato altri libri e come sempre ci ho ripensato. Guardiamo sempre verso il futuro.
È tipico delle persone intelligenti ripensare e non rimanere fermi sulle proprie idee.
Altrimenti non staremo nemmeno qui a parlarne.
È anche tipico delle donne cambiare idea, quindi.
E quindi l'intelligenza fa rima con?
con deficienza. non cadrò nel tranello che mi è stato teso dall'altra parte del tavolo. Perché voi non ci vedete, ma io ho due donne
l'uomo
di fronte a me. Sono solo da questa parte del tavolo, due donne di fronte a me. Perché il buon regista è dall'altra parte del vetro, sicuro, è un vetro antripagnante.
E ci controlla tutti, però. Allora, esatto. Io vi volevo dire che io stasera vi parlerò di un autore russo che si chiama Boris Akunin. Cioè, per dire il vero, non si chiama così, perché questo è un pseudonimo. Perché lui si chiama Grigory Shalvovich Chartishvili. Lo ringraziamo tantissimo per aver scelto questo pseudonimo che è molto semplice da memorizzare. Che si chiama Boris Akunin e che è stato anche ben pensato perché questo pseudonimo, ma io questo lo salterei perché prima io vi parlerei dei suoi libri stessi e poi magari, se abbiamo ancora tempo, vi parlerò del pseudonimo. E questa è stata una bella scoperta, sono dei libri gialli, quindi ve lo raccomando vivamente per lettura sotto l'ombrellone. E si tratta di comunque dei libri che girano attraverso un personaggio centrale che si chiama Eras Petrovich Fandorin. Questi libri sono molto diversi rispetto ad altri gialli che si rivolgono attorno a un personaggio a cui siamo abituati, per esempio il Poirot di Agatha Christie o anche Sherlock Holmes di Conan Doyle. Cioè, generalmente il personaggio in un certo senso definisce un po' l'atmosfera dei romanzi e generalmente è anche tipo lo rinchiude anche, cioè nel senso che ci sono certe opzioni che uno non può prendere perché quel personaggio è fatto così come è fatto. E infatti si dice che addirittura Conan Doyle abbia odiato il suo personaggio verso la fine della carriera, diciamo, perché già, cioè, ne aveva abbastanza che sempre questo personaggio con sempre gli stessi tratti.
È morto anche Harry Potter, se non sbaglio.
È morto anche Harry Potter, ma
prima o poi bisogna avere il coraggio di...
No, nel senso che non sbaglio, ma nell'ultimo film è morto Harry Potter, giusto?
No.
No, non è morto.
Comunque,
non sono un fan di Harry Potter.
Nemmeno io, Sherlock quindi. Holmes invece è morto, quindi in questo caso invece, racconto che ero così entusiasta che negli ultimi due settimane sono riuscita a leggere addirittura tre libri della serie, i tre primi libri. E cominciamo dalla Regina d'Inverno, che è il primo libro nella serie, in cui Erast Petrovich Fandorin è all'inizio della sua carriera, un giovincello, diciamo, un po' quasi dolce, e che è un'altra cosa che non vi ho detto, che i romanzi sono ambientati nel tempo della Russia zarista, quindi è di nuovo un'epoca non molto utilizzata da autori di giallo, diciamo. Cioè, anche questo è abbastanza particolare. E l'altra cosa particolare è che sulle pagine dei romanzi riscopriamo delle invenzioni che sono state fatte in quel periodo là, nel XIX secolo, e che pian piano stavano trasformando, diciamo, un po' la società, che però potevano sembrare pura magia nel momento in cui apparivano, come per esempio il primo telefono utilizzato fra due uffici, eccetera eccetera. E quindi il giovane era spettacolare Fandorin si decide di indagare un po' su un caso strano di suicidio che succede in un parco. Un giovane che va da una donna giovane nel parco, le chiede un bacio e, siccome la donna non glielo dà, semplicemente si spara. E ovviamente di qua comunque sembra un caso molto strano. E siccome il capo della polizia dice ma poi è comunque un suicidio, quindi nessun rischio, lasciamo questo giovincello a cercare di indagare. E il giovincello però dimostra tanto intuito e tanto talento in questa carriera, e poi il libro ci porta lontano da questo incipit fino a trovare anche l'intenzione criminale dietro questo caso, e ci porta via in altri paesi e scopre delle varie associazioni anche internazionali. Quindi, all in all, diciamo, un libricino di già per sé interessante. Quindi, passando però nella seconda, che invece si chiama Gambetto Turco.
Gambetto?
Gambetto Turco, è così che è scritto, mi dispiace. Cioè,
oh. No, no, figuriamoci, era solo per chiarire il gambetto.
Nome e cognome o già?
No, 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 no. Gambetto essere. Turco, è il titolo. Invece vediamo, era Petrovich Fandori molto diverso, che ovviamente è stato segnato da alcuni eventi di prima, però... Cioè, quello che è interessante in questa serie è che in questo secondo libro già non stiamo vedendo gli eventi dal punto di vista di Eras Petrovich Fandorin, ma lo stiamo vedendo attraverso gli occhi di una giovane donna che si chiama Varvara. E la giovane donna è proprio una giovane donna, cavolo. Cioè, è questo che io ammiravo, che davvero cambia prospettiva e cambia anche tono e cambia anche, diciamo, è molto più frivolo, molto più, cioè, le cose, cioè, lei dice di essere per esempio una donna moderna, che comporta per esempio che non vuole che le bacino la mano, perché una donna moderna non può avere la mano che non può soffrire che le bacino la mano. Allo stesso tempo lei vuole l'ammirazione di tutti gli uomini che le stanno attorno, e lei va in un campo turco durante la guerra che c'era fra i turchi e i russi per dominare fondamentalmente per l'indipendenza della Bulgaria, ma anche per, diciamo, dominare un po' la Turchia. Eventi vecchi, cioè,
come era il tempo della grande Bulgaria.
Prima della grande
ancora
Bulgaria,
prima,
un po' prima della
ancora
grande
prima,
Bulgaria.
Ancora prima, ok.
E quindi di nuovo un periodo storico poco esploitato, poco conosciuto, diciamo, nella letteratura a cui siamo noi abituati, e praticamente si svolge in questo contesto di guerra, e là c'è una spia che influenza gli eventi, e il ruolo di Eras Petrovich Fandorin è di scoprire chi è e che cosa vuole. Però vediamo tutto attraverso l'occhio di questa donna giovane, che in alcuni punti chiave incontra dei personaggi che sono un po' la chiave degli eventi. Però Eras Petrovich Fandorin sembra proprio come un personaggio secondario, che però alla fine risolve il caso. Il terzo
quindi è Borbala, il...
sì, però in russo Varvara.
Un po' misto come in spagnolo Barbara. Ma vabbè, ha un ruolo dominante o è semplicemente
chi?
Questa Varia ha un ruolo dominante o è semplicemente...
Sì, è praticamente lei che racconta.
Sì, è lei che racconta, ma non ha un ruolo di azione all'interno.
Sì e no. Sì e no, diciamo. E comunque la parte attiva, cioè lei che, cioè, commenta, non capisce che cosa sta facendo questo Erast, che sembra un po' un uomo strano. Comunque, il terzo libro, velocemente. Il terzo libro invece,
no,
di nuovo facciamo
tempo.
dei grandi salti. Stavolta stiamo alla fine del secondo libro. Eras Petrovich Fandorin richiede di essere mandato via dalla Russia, e viene mandato infatti per fare ambasciatore nel Giappone, e quindi viaggia su una nave di lusso, e di nuovo non è lui, diciamo, il personaggio centrale. Gli avvenimenti ci vengono raccontati da vari personaggi che stanno viaggiando sulla nave, e quello che stiamo cercando è uno spietato assassino che è in Parigi per rubare una cosa di valore, ammazza 11 persone più o meno, e poi scappa sul bordo di questa nave che si chiama Leviathan. Infatti il titolo del terzo libro è L'assassinio sul Leviathan.
Leviathan,
c'è un riferimento oppure no?
C'è un riferimento, perché c'è questa nave, in quel momento la nave più grande, più lussuosa, eccetera. Ci sono alcuni personaggi che colgono la parte oscura del Leviatano, e ci sono altri che invece sono diversi. E quello che vediamo sono diversi punti di vista, dal punto di vista di una signorina inglese un po' troppo inglese poi dal punto di vista di uno che è praticamente matto, poi dal punto di vista di un signore giapponese che sta viaggiando per tornare nel Giappone, dal punto di vista di una donna incinta di pochi mesi. Quindi vediamo di nuovo vari punti di vista in cui si muove questo Erast. In teoria quello che conduce le indagini è un ispettore francese, però praticamente quello che risolve il caso è comunque il nostro caro russo. Comunque anche questa è una storia carina, direi. Quindi quello che vi posso dire è che qualsiasi pezzo di questa serie riuscite ad avere fra le mani sulla spiaggia, ve lo raccomando vivamente. E poi se vi volete approfondire anche in letture menzionate prima, vi raccomando soprattutto David Michel, la mia grande scoperta di quest'anno.
Possiamo ripetere il nome? David
Michel.
Michella?
Michella come la cantante americana. Michel.
Johnny. Come Johnny, ma David.
Ah, ok, non è chiaro il cognome. Ho un problema in cuffia. C'è il ritorno, c'è un eco di fondo.
Però se volete leggere qualcosa di molto serio ma bello, allora vi raccomando il Purga di Sophie Oksanen, che era un'altra scoperta di quest'anno.
Il Purga?
Purga, punto.
Punto.
Il titolo è Purga.
Ho capito.
E invece questo ripeti ancora il nostro amico russo, perché insomma.
Il nome e il cognome nuovamente?
Boris Akunin si chiama.
Non resta facilmente impresso.
No, Boris Akunin non resta, però perché si chiama Akunin?
Si chiama Akunin perché lui ha fatto veramente degli studi.
Ma è vivente?
Di giapponese. Akunin in giapponese vuol dire uomo malvagio o malfattore, ma non si è fermato là, perché se prendiamo soltanto B. Akunin, allora il nome da Bakunin, che invece era un filosofo russo anarchico, e lui ha fatto anche questa connessione, quindi è un pseudonimo con vari significati. E l'uomo malvagio è stato scelto perché a lui affascina la malvagità, cioè nel senso che ritiene che siano, cioè, proprio quelli più interessanti, personaggi più interessanti nelle storie.
Ma anche Georges Laurent ha l'acronimo della malvagità.
È cattivo Daniel stasera, è vero?
Sì, perché è l'acronimo della malvagità?
Questa ce la devi spiegare.
Non l'ho capito.
Sì, GL, Georges Laurent, non lo so.
Diciamo che a fine stagione
non so, è così, sì, raffinato che non ci arrivo.
Manco io. Comunque, Imola, noi siamo veramente contenti, anche perché ci sono autori veramente, bisognerebbe solo avere il tempo di poter leggere. Chissà, magari queste strade ci regalerà e concederà ampi momenti di lettura. E, siamo alla fine di questa nostra quarta trasmissione, e siamo emozionati un po', perché quando abbiamo iniziato questo programma 4 anni fa non credevamo, insomma, primo che la trasmissione magari avesse successo, secondo di avere un seguito, e i risultati del nostro podcasting sono estremamente incoraggianti, e terzo ovviamente la fiducia che ci viene riconosciuta anche dalla direzione, nella direzione di Radio Alma, ci incoraggia a proseguire e a fare ancora di più. Giorgio, magari vuoi aggiungere ancora qualcosa rispetto a quello che hai appena detto?
Ma è difficile dire qualcosa, nel senso che noi siamo sempre stati entusiasti, ed è il nostro entusiasmo che ci porta qui, che ci ha portato a cambiare anche un po', no? non solo l'equipe, che all'inizio era diversa, ma a cambiare anche il target, a cambiare un po' i contenuti. Si crea comunque una sintonia che a noi fa molto piacere, che probabilmente anche visto e usate podcasting si espande anche nell'aria e arriva nelle case di chi ci ascolta.
George, quella sintonia della mitica puntata numero 0, ve la ricordate ancora?
E come no?
Le famose cartine di Peters. Cominciato così.
Abbiamo cominciato con le carte di Peters, con il viaggio.
E il viaggio
quest'anno
continua.
Non l'abbiamo nominato molte volte, ma è perché siamo sulla barca. Esatto, siamo sulla barca di questo viaggio, questa barca che ci porta lontano, la barca che si chiama forse il Leviatano, chi lo sa. Come l'ultimo libro che c'è,
no,
che
c'è Bakunin. Stiamo brussellando, abbiamo una nostra identità, abbiamo sviluppato le nostre radici.
Sicuramente.
E quindi noi siamo contenti, insomma, di questo risultato, ma soprattutto la cosa che più ci rende felici sono i vostri commenti, le vostre email e l'entusiasmo che ugualmente ancora riuscite a trasmetterci. Saluto a nome di tutti coloro i quali hanno reso possibile questa quarta edizione. Quest'anno abbiamo anche parlato di pittura, insomma, barriera abbastanza difficile, soprattutto quando si è in radio. Eppure le puntate sono state possibili anche quando abbiamo parlato di arte. Ringrazio Dani M in regia.
Grazie,
senza il quale ovviamente non avremmo potuto realizzare tutta questa parte tecnica. Fiordaliso per innumerevoli suggerimenti di lettura. A volte, quando ripercorro il blog, effettivamente è diventata ormai una mini enciclopedia, anche quando si deve fare un regalo o qualcosa, prendo varie volte spunto dai suggerimenti di Fiordaliso.
Wow.
Il nostro Brussellandopedia, il quale continua ad arricchire di spunti, di riflessioni il nostro dibattito, i nostri dibattiti, a volte magari in maniera un po' controversa, però insomma è bene che sia così,
altrimenti. Deve essere così, altrimenti. Infatti sto cercando sempre di trovare delle cose contrarie, che sennò langue la discussione langue.
E altrimenti insomma non si renderebbero nemmeno possibili tutti i nostri dibattiti.
Io invece volevo, ecco, perché adesso ti manca una persona, ma non puoi farlo per te stessa, lo so che ti piacerebbe tanto, ma non lo fai, perché non sono
egocentrica fino a questo
non
punto.
Te lo permetto e invece voglio ringraziare tantissimo Mary D, perché insomma lei si prodiga moltissimo, non sapete quanto si prodiga, quanto voi sapete, siete sempre in contatto con lei, cerca, fa, briga, insomma si muove continuamente.
Ed è grazie a questo
movimento, a tutto questo, che siamo riusciti ad avere quello che abbiamo oggi. Quindi io la ringrazio dal profondo del cuore per quello che
ti ringrazio, Giorgio, sono molto commosso. Ti ringrazio. Beh, non si può piangere perché siamo in diretta, anzi,
e perché
sì,
il latte è versato.
E questo insomma ci rende ancora più felici. Una buona estate a tutti, delle buone vacanze, mi raccomando, partite sempre con voi con un bel libro in tasca.
Ciao.